Sardegna, nel comune di Villa Cidro ed in altre località, allo scopo di approfondire le indagini in merito alla morte di Steli Barbarina ed alla ricerca della pistola calibro 22 Long Rifle. Il maggiore Torrisi scrive che nel concludere l'esame del presente rapporto, l'attenzione è stata attratta dall'esistenza di un altro rapporto giudiziario numero 140 datato 10 dicembre 1959, redatto dalla stessa stazione di Villa Cidro, con il quale la Steli Barbarina è stata deferita all'autorità giudiziaria per rispondere del reato di atti osceni, unitamente al suo amante Pili Antonio. Il rapporto giudiziario che tratta la denuncia a piede libero di Steli Barbarina e di Pili Antonio in atti generalizzati, la prima responsabile di simulazione di reato ed atti osceni, il secondo di atti osceni e porto abusivo di armi, a nostro parere è ritenuto di fondamentale importanza nel contesto globale dell'indagine. La Steli Barbarina, sebbene sposata, coltiva da tempo una relazione intima con un giovane del luogo, Pili Antonio, con il quale si incontra con frequenza in vari luoghi convenuti del paese. La relazione, oltre che di dominio pubblico, è conosciuta dai familiari della giovane ed anche dallo stesso marito di lei, Vinci Salvatore, con cui i rapporti di convivenza, nonostante la nascita di un bambino, diventano sempre più burrascosi e costellati da liti piuttosto frequenti, in quanto la donna, nonostante l'azione di pestaggio a cui è sottoposta, persiste nel mantenere la relazione affettiva che la lega da tempo al giovane, questo Pili, ed anzi medita di lasciare il marito definitivamente. Si tratta solo di provare l'infedeltà della moglie e renderla di dominio pubblico in modo da suscitare da un lato la considerazione e la benevola comprensione della gente nei suoi confronti e dall'altro la dura condanna ed il disprezzo morale verso la donna. Il Vinci sa perfettamente che la moglie, nel recarsi presso un pubblico lavatoio sito in contrada Mizzamanna, vicino ad un terreno di proprietà del Pili, coglie l'occasione per incontrarsi con l'amante. Egli quindi organizza un piano ben architettato per far cogliere in flagranza i due. Egli deve rimanerne al di fuori per allontanare eventuali sospetti, con l'ausilio di due amici fidati. Aresti Mario, sordomuto, a cui affida la parte di un fantomatico postino incaricato della consegna di bigliettini tra la moglie e l'amante, e, sentite questa, un fotografo dilettante, Pilleri Gesuino, pregiudicato, noto donnaiolo, il quale gode fama di ricattare giovani donne dopo averle ritratte in posizioni compromettenti, cui affida il compito di immortalare i due mentre si congiungono carnalmente. Quindi il 3 dicembre 59 la donna, con la solita scusa di recarsi a lavare i panni nella contrada anzidetta, previo appuntamento verbale della sera precedente, si dà convegno nella predetta località. I due si soffermano seduti sotto un albero di ulivo e mentre si apprestano a preparare un giaciglio ove sdraiarsi, vengono sorpresi e redarguiti da due contadini proprietari di due appezzamenti di terreno limitrofi, Spada Francesco e Spada Ignazio, che li costringono ad allontanarsi. La Steri ed il Pili vanno a sistemarsi dietro una vasca irrigua, sita nel terreno di quest'ultimo, dove fanno l'amore. A questo punto è il Pilleri Gesuino, il fotografo, con la macchina fotografica in mano, che balza dal suo nascondiglio, verosimilmente ha scattato delle foto, per rimproverare la Steri perché, pur essendo sposata, si concede ad altri. E questa, dopo una crisi di pianto, si allontana. E bla bla bla, poi dopo ovviamente lei torna a casa e il marito, cioè Salvatore Vinci, vede che è sconvolta e gli chiede di dire cosa è successo, e lei si inventa una balla, una storia scarsamente credibile, e cioè di essere stata attirata in un tranello da una donna vestita di nero e di essere sfuggita ad un'aggressione da parte di tre individui, di cui uno armato di pistola, intenzionati a violentarla. E Salvatore Vinci va dalla polizia a riferire questo, poi però alla fine ne verrà fuori, no? Perché lei si intesta nella stessa versione di questi tre uomini, che però non è credibile, ne verrà fuori una denuncia contro di lei e contro questo Pili per atti osceni, ok? Quindi teniamo anche in considerazione questo. E quindi, capito, è incredibile, ragazzi. La Steri Barbarina, solo dopo alcuni giorni, cioè il 5 dicembre successivo, decide di raccontare la verità, certamente perché è consapevole che il marito è perfettamente al corrente di tutto. La donna giustifica la denuncia della falsa aggressione subita, evidentemente per paura che il marito venga a conoscenza della verità. Da queste risultanze si è avanzata l'ipotesi che l'origine della pistola calibro 22 Long Rifle del mostro di Firenze si sarebbe potuta trovare in Villa Cidro, nella sfera delle amicizie e dei parenti del Vinci Salvatore. Il maggiore Torrisi svolgerà anche altri accertamenti in Sardegna, tra cui l'escursione di diversi testimoni, di cui ci occuperemo più avanti. Le indagini in Villa Cidro si concludono con l'acquisizione dei fascicoli processuali in argomento, nonché con il completamento degli accertamenti sulle armerie del luogo e sulle pistole Beretta calibro 22 Long Rifle vendute nel periodo antecedente il 21 agosto 68, il cui esito è stato riferito a codesti uffici con rapporto giudiziario numero 34 del 20 novembre 1984 di questo nucleo operativo. Da questi ultimi accertamenti, due sono i dati significativi che emergono. Tale tipo di pistola è molto comune in Villa Cidro e all'epoca ne sono state acquistate numero 11 complessivamente. Delle predette pistole, di una non è stata trovata alcuna traccia. Essa risulta venduta ad Aresti Franco, quindi non Aresti Mario, il postino sordomuto di cui si parlava prima, ma Aresti Franco, in atti generalizzato, deceduto in Olanda il 9 novembre 1963. Detta arma non risulta né denunciata, né venduta o ereditata da qualcuno. La polizia olandese, interessata tramite l'Interpol, ha fatto conoscere in data 24 gennaio 86 di non aver trovato tracce, negli atti d'ufficio, dell'esistenza di una pistola tra gli oggetti e gli effetti personali dell'Aresti, restituiti ai suoi familiari in Sardegna. Pertanto, le ricerche per il rinvenimento dell'arma proseguono. Di questo dettaglio della pistola olandese si interesserà anche l'avvocato difensore di Pacciani, Bevacqua, che nel 94 chiederà a Rosina Massa se sapesse qualcosa, qualsiasi cosa, sul destino di questa pistola e di questa persona emigrata in Olanda. Per qualche secondo il fantasma di una beretta calibro 22 riempirà l'aula. Anche in questo caso la risposta di Rosina Massa merita di essere ascoltata.
Lei sa se questa, se c'era una persona che andò a finire in Olanda? C'era un amico di suo, una persona di Villa Citro, che andò in Olanda, morì in Olanda, e questa persona aveva una pistola, non sa nulla di questo.
Avvocato, io non so di tutte queste cose, perché le amicizie di mio marito, oltre a quelle di Biancalani,
Non?
amicizie di mio marito, oltre a quelle di Biancalani, io non ne conosco altro. E gli spostamenti che faceva lui da casa e le amicizie fuori casa, neanche dipende. E mio marito non era uno che veniva a raccontare a me, perché sapeva che prima o poi un litigio o l'altro gliel'avrei rinfacciato. Quindi io non conosco tutte le amicizie di mio marito, al di fuori di questo di Biancalane, altre io non si posso dire. Di questo di Olanda poi, boh, non lo so. Se vuoi, sa. Niente, a me non mi confidava niente, 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 non mi confidava. Perché sapeva che, io ripeto, che se in un litigio o qualsiasi, ok, perché lui maneggiava le mani, ecco. Allora io, la voce alta, gliel'avrei rinfacciate tutte queste cose. E allora lui com'è? Non, capito? Niente.